Bene, siamo di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana. È Angela che vi parla, con me in studio stamattina. Davvero è un piacere averlo, Francesco Aliverti, direttore di Cascina Verde, che è una comunità per recupero di tossicodipendenti, ma soprattutto padre di tre figli e diciamo anche di sei. Hai tre figli tuoi e sei in affido, quindi hai un'esperienza sulla paternità, perché il tema sarà proprio quella della paternità, dell'essere padre. Domani a San Giuseppe non potevamo che parlare di questo, o no, Francesco? Grazie.
Sì, intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, la vita effettivamente mi ha dato l'opportunità di vivere diversi tipi di paternità. Intanto in famiglia, appunto, con mia moglie abbiamo fatto tre figli e li stiamo crescendo. Poi nel lavoro, perché comunque fare l'educatore prima per circa 15 anni e poi ormai per altri 15 anni responsabile di una comunità, e tra l'altro in questo periodo ho la maggior parte degli educatori sono tutte donne, per cui mi tocca proprio come maschio fare un po' il papà di questi ragazzi che vengono a fare un percorso di cura. E poi ultimamente, che è l'esperienza più forte che mi sta segnando in questi ultimi anni, su iniziativa di mia moglie, l'esperienza dell'accoglienza nella casa famiglia. Cioè, noi abbiamo allargato la nostra famiglia e stiamo accogliendo in questo momento sei minori che sono in affido a questa comunità.
Bene, ti ringrazio. Vi ricordo che la nostra trasmissione è in diretta 0332 264266. Una pausa musicale e poi converseremo un po' con Francesco e con altri. She's crazy like a fool. What about daddy cool? Abbiamo al telefono con noi Andrea Chiodi, padre di due figli, Edoardo e Agnese. A lui chiediamo che cosa vuol dire per lui questa esperienza di paternità. Grazie Andrea.
Grazie a voi, intanto sono contento di essere ospite da te, da voi, a Radio Missione, insomma, che è una radio che col mio papà in qualche modo c'entra, posso dirlo, visto che stiamo parlando di papà. Questa cosa mi fa ancora più piacere, insomma, essere lì da voi a parlare di questa cosa. Cosa vuol dire essere papà? Beh, è un'avventura, credo, straordinaria, anche non facile. Forse sentirete anche in sottofondo una dei miei figli, Agnese, perché io sto andando a lavorare per lavoro in Austria, in realtà i bambini sono con me, quindi nel mio lavoro poi vuol dire anche portarli in giro, farli conoscere delle cose, insomma la cosa che credo così sia più importante è quella di cercare di capire che i tuoi figli sono altro da te, sono delle persone che avranno i loro desideri, i loro gusti, le loro passioni, e che sono diverse, magari saranno diverse dalle tue. Quello che uno si spera è di riuscire a dare degli strumenti affinché vadano a fondo di queste passioni, di questi desideri, che vadano a fondo della loro vita, ecco. Certo, non è facile, poi io sono papà da poco, perché Edoardo, il più grande, ha solamente quasi 5 anni, per cui, come dire, credo che non si smetta mai di imparare ad essere papà, no? Credo, te lo chiedo, no? Tu non sei certo papà, sei mamma, però...
Ma ho qui un papà in studio, ho qui un papà di 9 figli, in studio,
ecco,
con me, sì.
Quindi si impara sempre, vero?
Sì,
o sbaglio?
Cioè, credo proprio di sì.
No, però sicuramente è una grande avventura in un'epoca in cui c'è così bisogno di questa figura paterna, perché poi si potrebbe allargare molto il discorso al di là proprio del, diciamo, del papà nel senso più bello e più vero e anzi unico del termine, che è quello del padre che genera dei figli, insomma, con la propria moglie, e quindi crea una famiglia. Però il tema dei padri anche come maestri, come persone da seguire, che ti fanno crescere, insomma, forse siamo in una società in cui riscoprire sempre di più la figura paterna nel senso più ampio del termine è molto, credo, molto importante, proprio molto importante.
Bene, Andrea, che cosa ti ha lasciato tuo padre Carlo, che tu hai ricordato, che volevamo ricordare proprio per la sua grande presenza, la sua grande capacità proprio di stare con gli altri, e la sua grande umanità e la sua grande cultura, ecco.
Guarda, credo che mi abbia dato gli strumenti, come dicevo prima, mi abbia proprio dato gli strumenti per stare al mondo, se si può dire così, una grande simpatia, nel senso più bello, una grande simpatia per le cose, per una grande curiosità, che forse è anche il motivo per cui poi faccio il mestiere che faccio, cioè questa amore profondo per la realtà, per le cose, per le persone, per le situazioni, per le cose belle, questo sicuramente me l'ha lasciato molto, e anche proprio il desiderio di saper voler bene alla gente, ecco, quello di poter creare dei rapporti belli di stima, di simpatia, di discussione, anche di confronto, però sicuramente questa simpatia per la realtà, diciamo, per le persone, credo che sia questa la ricchezza più grande che io ho imparato da mio papà, che poi ha anche una certa leggerezza davanti alle cose, ma non una leggerezza sciocca, una leggerezza bella, cioè la capacità di mettere un sorriso anche nelle cose più complicate. Certamente a lui derivavano anche da una grande fede, e quello è un altro forse insegnamento e testimonianza che mi ha lasciato. Certo, sono più lontano nel percorso, però sicuramente queste sono le cose che mi ha lasciato di più, e credo che il compito di un papà sia questo, no? Sia di dare un esempio e degli strumenti per poter costruire la vita ai figli.
Ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo Andrea Chiodi, attore, regista. Chi volesse poi sentire lui e questa trasmissione lo potrà fare su www.rmf.it, andando proprio sul sito della nostra radio.
Grazie a tutti,
grazie. Buona giornata a te, buon lavoro, grazie.
Grazie,
ciao.
Ciao, ciao a tutti.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Stiamo conversando, stiamo parlando della figura del padre, del suo ruolo, del valore del papà. Ogni famiglia ha bisogno di un padre. Con noi Francesco Liverti, abbiamo sentito la testimonianza e il racconto di Andrea Chiodi, che ha parlato della sua esperienza paterna come un'avventura, no, come qualcosa che davvero ti coinvolge sempre, ma un'avventura stimolante in cui crescono i tuoi figli, perché dai loro degli strumenti per attrezzarsi nei confronti dei rapporti con la realtà, ma cresci anche tu, ti poni tu delle domande. Francesco, abbiamo detto che ha una casa famiglia, tre figli suoi, sei in affido, ma è come se fossero tuoi, perché nel periodo, certo, in cui ti vengono affidati devi educarli, devi farli crescere, no? E poi con la tua esperienza anche di direttore, di responsabile di questa casa di recupero per tossicodipendenti, che è Cascina Verde. Francesco, a te la parola.
Sono sicuramente d'accordo con Andrea, che ha parlato prima, diceva di questa esperienza come di un'esperienza, come un'avventura che non finisce mai. Io ho proprio questa esperienza, posso dirlo, perché proprio nell'ultima esperienza di accoglienza, quella con i bambini, è stata di nuovo l'esperienza che mi ha rilanciato proprio su questa cosa qua, che mi ha rinterrogato, perché avendo a che fare non più con figli proprio tuoi, ma che diventano tuoi e che ti sono affidati, e dentro questa cosa io ho vissuto come una nuova vocazione, la vocazione dell'accoglienza, e quindi cioè con tutti dei significati profondi per la mia vita. Devo dire che ho avuto la fortuna di essere accompagnato da amici che condividono la stessa esperienza e che mi hanno aiutato ad approfondire questa cosa, cioè che prima di tutto essere padre è un impegno con la propria vita, con la propria umanità, essere serio con la propria vita, con l'educazione di me, della mia persona, perché i figli di qualunque tipo, naturali o non, o ragazzi della comunità, è importante che possano vedere davanti a loro, possano soprattutto vedere, non tanto ascoltare, una persona certa, cioè non tanto una persona tutta d'un pezzo, perché io non sono il padre moderno, cioè i miei limiti, le mie fragilità, faccio molto spesso degli errori, ma credo che sia importante che loro possano vedere una persona che sa dove poggia solidamente la sua vita, e così loro hanno davanti una possibilità, una proposta con cui confrontarsi e con cui rilanciarsi nella vita. Il mio impegno di questi ultimi anni è stato soprattutto in questo senso qua, cioè proprio consolidare questa mia certezza, sapere dove poggia la mia vita con una certa solidità.
Beh, siamo in Quaresima, essere, riconoscersi figli di questo Gesù Cristo che è figlio del Padre, ecco, è una cosa davvero grandissima, no? Che ti cambia radicalmente la vita, no?
Sì, a proposito di questo, io proprio negli ultimi tempi sono molto colpito, sollecitato, provocato in modo particolare dalla parabola del figlio prodigo, non tanto dal figlio ma dal padre, che è una figura spettacolare, perché d'altra parte è lui il modello del padre, no? Dove i temi grossi che vengono fuori da lì secondo me sono la libertà, cioè il rispetto della libertà dei figli, l'attesa, il saper aspettare i loro tempi di crescita e uno sguardo di misericordia, che sono proprio le caratteristiche di Dio Padre. Lui cioè, ha trattato prima di tutto me in questo modo qua. Io sto riflettendo proprio sul fatto di come io sono stato trattato da Lui in questo modo, e io da Lui posso imparare a trattare i figli in questo modo.
Anche perché ricordiamoci che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Questa cosa mi ha sempre così mi ha sempre fatto sobbalzare, perché insomma pensa un attimo, siamo diventati per grazia figli di questo Padre che noi chiamiamo Padre nostro tutti i giorni, no? Ecco, ma dici questo sguardo di misericordia che uno ha sempre nei confronti dei propri figli, ma anche nei confronti della propria moglie, delle persone, o che dovrebbe avere sempre le persone che incontra, no? Perché sono segni della misericordia di Dio che tu incontri, o no?
Sì, anzi, ripeto, proprio l'esperienza dell'accoglienza di questi ultimi anni è stata per me proprio un richiamo e uno stimolo ad approfondire questa cosa qua, perché io prima ero... nei primi anni della mia esperienza di padre ero una persona che ho imparato questa cosa a mia volta da mio padre, molto rigida, attenta alle regole, con le pretese importanti, per cui anche un po' duro. È stata proprio l'esperienza di aver davanti questi ragazzi così segnati dalla sofferenza che mi ha fatto rendere conto di come questa pretesa è molto fuori luogo, nel senso che loro non sono in grado, proprio per le ferite che hanno, di rispondere a questa pretesa. E allora, imparando proprio questa cosa che dicevo prima, ho incominciato a guardarli in un altro modo e quindi a volergli bene per come sono, e questa cosa qua ha permesso di entrare in rapporto con loro in un modo diverso.
Quindi un padre è sempre una generativo, oltre che autorevole, perché comunque questa autorevolezza permane sempre, perché indica la direzione di un figlio, ma concepisce sempre quello che ha davanti a sé come un dono così grande che lo interpella personalmente.
Certo, sì, e la generazione non è semplicemente una generazione fisica, ma non solo perché ci sono dei figli che non sono generati fisicamente da te, ma anche con i tuoi figli. La generazione è un continuo processo di rilancio attraverso proprio la testimonianza, l'esperienza che tu gli metti davanti, qualche volta anche le parole. Io non sono di molte parole, rilanciarli proprio nella vita. Come diceva prima Andrea rispetto a suo padre, è stato bellissimo quello che ha detto, che gli ha insegnato proprio questa roba qua, gli ha dato gli strumenti per stare al mondo.
Con leggerezza.
Con leggerezza.
Con lievità, no? Ecco, questo mi è piaciuto moltissimo. Abbiamo scelto due bimbe che dedicano una poesia al loro papà e le sentiamo.
Grande forza, mi sento con te. Tu mi guardi e mi dici piano: son felice se tu sei con me. Se mi prendi sulle tue spalle, io mi sento un capo sicuro. Se mi tieni, strappa dal cuore, il mio amico più caro sei tu. Per la strada la gente si sorride e ci guarda, perché pensa che tu sei il mio gigante, ma io sono la tua regina.
Sempre vicino, è lui che segue durante il cammino, è una guida sicura che non teme l'errore, ogni volta riparte con ancora più ardore. È uno che sogna, desidera e spera, che rende ogni cosa profonda e vera. Uno che mi ama così come sono.
Bene, direi che uno che mi ama così come sono. Un papà, come dire, non ha pretese su di te, perché non può fare un figlio uguale a te, no? È un altro. Questo figlio è altro da te, lo dicevi, lo riprendevi tu. Ed è un altro da te libero, perché questa libertà del figlio è costantemente richiamata dal padre, no? Lo diceva anche... bene anche il nostro Papa Francesco, lo rivedremo, ma è questa libertà che il padre richiama al figlio. Il padre è presente rispetto al figlio e gli indica di confrontarsi, lo aiuta, come dicevi tu, no? Lo stimola, lo rilancia a confrontarsi con la realtà e a non chiudersi in se stesso, non può essere autosufficiente. Quindi questa figura del padre cancella ogni pretesa di autosufficienza, dice il nostro cardinale, da parte del figlio, anche perché egli, essendo generato, non solo non può concepirsi come creatore del proprio io, ma neppure come la fonte della realtà. E Papa Francesco cita il libro dei Proverbi, le parole che un padre rivolge al proprio figlio, e dice così: figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio sarà colmo di gioia, esulterò dentro di me quando le tue labbra diranno parole rette. Non si potrebbe esprimere, dice Papa Francesco, questo l'ha detto il 4 febbraio parlando appunto della famiglia, in particolare del padre, non si potrebbe esprimere meglio l'orgoglio e la commozione di un padre che riconosce di aver trasmesso al figlio quel che conta davvero nella vita, ossia un cuore saggio. Questo padre non dice sono fiero di te perché sei proprio uguale a me, perché ripeti le cose che dico e che faccio io. No, non gli dice semplicemente qualcosa. Gli dice qualcosa di ben più importante che potremmo interpretare così. Sarò felice ogni volta che ti vedrò agire con saggezza e sarò commosso ogni volta che ti sentirò parlare con rettitudine. Questo è ciò che ho voluto lasciarti perché diventasse una cosa tua, l'attitudine a sentire e agire, a parlare e a giudicare con saggezza e rettitudine. E perché tu potessi essere così, ti ho insegnato cose che non sapevi, ho corretto errori che non vedevi. Ti ho fatto sentire un affetto profondo e insieme discreto che forse non hai riconosciuto pienamente quando eri giovane e incerto. Ti ho dato testimonianza di rigore e di fermezza che forse non capivi quando avresti voluto soltanto complicità e protezione. Ho dovuto io stesso per primo mettermi alla prova della saggezza del cuore e vigilare sugli eccessi del sentimento e del risentimento per portare il peso delle inevitabili incomprensioni e trovare le parole giuste per farmi capire. Adesso, continua il padre, sono parole di Papa Bergoglio, quando vedo che tu cerchi di essere così con i tuoi figli e con tutti, mi commuovo. Sono felice di essere tuo padre. Che belle queste parole, no Francesco? Buttano altre tematiche, no? La saggezza, l'abbiamo detto, ma anche la correzione degli errori, ma anche certe incomprensioni che un padre si trova a sperimentare perché non sempre è capito dai figli.
Certo, ma io sono molto grato a mia moglie Carla che ha pensato questa iniziativa e ci ha coinvolti, a me e ai miei figli, in questa iniziativa di accoglienza, perché riprendendo in parte quello che diceva il Papa sull'orgoglio del padre nel vedere i figli che fanno certi passi, io mi rendo conto che questa cosa qua, come è stata utile per me, per la mia maturazione, mi sta continuamente stimolando a fare un cammino di crescita. Mi rendo conto come è stata molto utile anche per i miei figli, cioè il fatto che loro abbiano accettato e si siano coinvolti, i miei figli naturali intendo, si siano coinvolti in questa esperienza e quotidianamente vivono questa esperienza in famiglia, trattando come fratelli questi minori che abbiamo accolto. Io mi sono reso conto guardandoli e sono orgoglioso di questa cosa qua, di loro. Non sono figli perfetti, però sono figli che hanno fatto l'esperienza sulla loro carne di che cosa voglia dire accogliere un altro diverso da te, altri, perché ormai sono diventati numerosi le esperienze di accoglienza, e come questa cosa qua li abbia aiutati a tenere la mente aperta, il cuore aperto, e questo, cioè guardarli così, guardarli muovere così, per me è una bellezza.
Impariamo anche noi, siamo figli, anche noi, oltre che essere padri, anche loro imparano ad essere figli, e questo, come dire, è un processo continuo di cammino comune insieme, in cui ciascuno fa la sua parte, però insomma ha un suo ruolo, una sua funzione. Sicuramente quella di indicare per un padre il cammino, la direzione, no? Ma insieme ad una madre far crescere, no? Sviluppare questo cammino insieme per un destino buono, per un destino davvero grande, per il bene di questi figli, perché alla fin fine, di là di tutti gli errori che possiamo commettere, penso anche a me, no? Anche all'esperienza di mio marito, di mio padre, però tutto è costruito per il bene di questi figlioli. Ecco, però occorre che questo padre sia presente, o no?
Sì, beh, certamente. Poi anche lì non è una questione sempre, perché non si può sempre garantire un tempo, cioè non è una questione di tempo, ecco, ma è una questione di come uno è presente in famiglia, perché d'altra parte di solito i padri sono quelli che lavorano e quindi sono parecchio fuori di casa nella giornata, eccetera, eccetera. Però come tutto il resto, tutti gli istanti vissuti a casa, come ci sta? il papà in casa. D'altra parte io ricordo una cosa che diceva uno che ritengo un buon educatore. Diceva: i figli non sono tanto condotti dalle parole che noi diciamo, dai discorsi che noi facciamo, però a loro, al loro sguardo non sfugge niente di quello che noi siamo, facciamo, di come ci muoviamo, delle cose a cui ci teniamo, per che cosa ci preoccupiamo, per che cosa perdiamo il tempo, impegniamo il tempo. Questa cosa loro ce l'hanno negli occhi, lo vedono e da lì imparano.
Lo sguardo del padre, ma anche lo sguardo dei figli sul padre.
Sì, sì, lo sguardo dei figli sul padre.
Lo sguardo nostro di misericordia e di perdono, ma anche uno sguardo loro che non ci lascia, che non lascia sfuggire proprio nulla di quello che spesso noi non ce ne accorgiamo. Cioè, penso che uno non se ne accorga neanche, loro più che le parole vedono quello che tu stai facendo, quello che tu vivi, insomma.
Anzi, ecco. Noi pensiamo certe volte che loro siano, perché li vediamo impegnati in altre cose, distratti, ma loro hanno, quando ci siamo presenti noi, hanno loro un occhio su quello che stanno facendo e l'altro a guardare noi come ci muoviamo e come stiamo al mondo, come stiamo nella vita.
Bene, sentiamo ancora un'altra canzone, credo che poi parleremo ancora di questo, davvero, non in modo, mi piace molto come si sta sviluppando questa riflessione. Un buon padre, lo rivediamo poi con Francesco, cosa fa? Sa attendere e sa perdonare, questo segno di misericordia che c'è sempre, lo rilanciamo per dopo. Grazie davvero, abbiamo con noi in studio Francesco Liverti, ve l'ho già presentato, ma ridico, è un papà esemplare, nel senso anche eccezionale, proprio per questa esperienza che sta facendo all'interno di questa casa famiglia che ha costruito insieme a sua moglie. Il Papa dice: un buon padre, ecco, oltre che ad essere presente, sia presente nella famiglia, sa attendere e sa perdonare dal profondo del cuore. E poi dice: certo, sa anche correggere con fermezza. Non è un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi. Anche questo mi sembra un altro spunto su cui forse dire qualcosa.
Ma assolutamente, anche perché, ripeto, forse annoiandovi, è proprio l'esperienza ultima di questa accoglienza che mi ha costretto a fare un po' i conti con questo aspetto qua. Io è da diverso tempo che sto insistendo, perché noi di fronte a questi ragazzi così segnati dalla sofferenza e d'altra parte così provocatori, perché mettono la proprio perché sono stati segnati, vogliono capire fin dove gli vuoi bene e quanto gli vuoi bene e quale tipo di bene gli vuoi. E allora è una continua provocazione, una sfida a quello che diceva prima, a come tu stai certo comunque al di là delle bufere che loro ti buttano nella vita. E io a un certo punto, mentre prima ero anche lì con loro un po' rigido, un po' pretenzioso, un po', ho proprio fatto un cambiamento riflettendo su questa cosa qua. Cioè, ma a loro, proprio perché sono segnati così, che cos'è la cosa più importante che possiamo consegnargli in questo spazio di tempo? Perché sono bimbi in affido, che quindi prima o poi torneranno nelle loro famiglie. Cosa possiamo consegnargli di bello per la loro vita? E io la risposta che mi sono dato è che loro possono fare veramente l'esperienza di essere voluti bene, per come sono. Questo appunto, come dicevi tu, non è che esime dal correggere, dal riprendere, dall'indicare una strada, eccetera. Però tutto dentro questa benevolenza, perché se loro fanno questa esperienza di essere voluti bene, poi anche loro in qualche modo si pacificano con la loro storia così crudele delle volte. Con questa benevolenza dentro poi sono anche in grado di fare dei passi verso quello che tu ti aspetti da loro, cioè verso un impegno, che ne so, mi viene in mente l'impegno scolastico, che è una delle cose più difficili con loro. Però se loro sentono e sono certi di essere voluti bene, riescono anche a concentrare un po' di attenzione e di energie su questa cosa qua. Diversamente è una cosa di cui non gli importa niente, perché come succede a tutti noi, la prima cosa di cui noi abbiamo bisogno è che qualcuno ci voglia bene.
Francesco, che cosa possiamo dire però a tutti i padri che hanno un figlio, due figli, tre figli, che certe volte si sentono quasi incapaci di rispondere ai loro figli, perché si sentono sfidati, provocati, no? E come se improvvisamente non avessero, dicessero basta, non so che cosa fare. Ecco l'espressione che più sento in giro, ma non so più che cosa fare con mio figlio, questo, figli piccoli, figli adolescenti, no? Quindi figli di età diverse. Ecco, che cosa possiamo dire loro?
Ma è un'esperienza che ho fatto anch'io parecchie volte, perché segna comunque, siccome appunto non siamo neanche noi perfetti, segna comunque il cammino del rapporto con i propri figli. Da una parte c'è quello che si diceva prima, che a un certo punto si arriva di fronte a una specie di muro che è la libertà dell'altro, di fronte alla quale bisogna fermarsi e attendere. L'attesa però... Su questa cosa qua c'è una frase bellissima di un educatore, che è più importante il rispetto della libertà che la salvezza dell'altra persona. Cioè, è un paradosso, però è di una verità tremenda, perché tu non puoi costringere l'altro a salvarsi, lo puoi salvare proprio rispettando la sua libertà. Ma è la storia del figlio al prodigo, no? Il padre che lo lascia andare resta lì, aspetta tutte le mattine, va a guardare se ritorna, nel cuore c'ha questa attesa, non sta ritirato in camera, sdraiato sul letto depresso, dicendo non c'è più niente da fare, è lì che aspetta, che guarda lontano l'orizzonte finché arriva il giorno in cui il figlio torna. E quando il figlio torna, almeno il Vangelo non descrive che ci sono state delle menate del padre, ma perché non mi hai voluto, non mi hai rispettato, facciamo un banchetto. Cioè, per noi è una cosa
dell'altro. Uccidiamo il vitello grasso.
Il più bello, il più buono, poi c'è l'altro figlio che si ribella. Però ecco, chiaramente per noi è una cosa dell'altro mondo, però ci dice un po' la posizione da tenere. che mi viene da dire può essere tenuta sempre se c'è la cosa che io dicevo all'inizio, questo fatto che il padre ha comunque un punto di certezza, cioè che non c'è nessuna bufera che lo può sconvolgere. Cioè, naturalmente per noi, per me personalmente, il punto di certezza è la fede in Dio, padre che mi ha insegnato queste cose qua. Io so che lui vuole il mio bene e vuole il bene dei miei figli e anche di quelli che mi ha affidato. Lui ha in mano il destino di queste persone qua, io sono uno strumento che lui ha messo lì perché questi figli possono fare un cammino. Io sono un collaboratore. A un certo punto bisogna anche affidarsi a questa cosa qua. Io sono certo che comunque ci sarà un bene per loro. Io magari non sarò quello che gli farà in questo momento questo bene. La vita è nelle mani di un altro, la mia e la loro.
Papa Francesco, guarda, dice questa cosa bellissima e conferma quello che stai dicendo tu. Se dunque c'è qualcuno che può spiegare fino in fondo la preghiera del Padre Nostro, insegnata da Gesù, questi è proprio chi vive in prima persona la paternità, no? Che può capire che cosa vuol dire, che cos'è questa grazia, questa fede. Senza la grazia che viene dal Padre che sta nei cieli, i padri perdono coraggio e abbandonano il campo. Ma i figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai loro fallimenti. Faranno di tutto per non ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne hanno bisogno. E il non trovarlo apre in loro ferite difficili da rimarginare. E quindi, mi dice, la Chiesa sostiene questa presenza buona e generosa dei padri nelle famiglie, perché essi sono per le nuove generazioni, dici, custodi e mediatori insostituibili della fede nella bontà, della fede nella giustizia e nella protezione di Dio, come San Giuseppe, che vogliamo ricordare proprio anche in questa trasmissione. Questo San Giuseppe, che in fondo penso forse ricorda anche il Santo Padre, forse quando ha saputo che diventava padre putativo di Gesù, forse non sarà stato così felice, si sarà posto qualche domanda, no Francesco?
Sì.
Ecco. E poi invece è intervenuto l'angelo del Signore che gli ha rivelato il disegno di Dio che lui non conosceva. Gli ha rivelato la sua missione di padre putativo e Giuseppe, uomo giusto, prese con sé la sua sposa e divenne il padre della famiglia di Nazareth. Riusciamo ancora a sentire un po' di musica e poi concludiamo questa conversazione così bella, no? Con Francesco Olivetti. Grazie. Thank you. Bene, stiamo concludendo la trasmissione appunto con Francesco Diverti, stiamo parlando di paternità. Padre è una parola nota a tutti, una parola universale, indica una relazione fondamentale che è tra padre e figlio. È un momento in cui si sta dicendo anche che siamo in una società senza padri, in realtà c'è bisogno proprio di padri, c'è bisogno di padri che siano capaci di rapportarsi con i figli, che sappiano indicare loro il cammino, che sappiano volere la felicità dei loro figli, che sappiano volere il bene dei loro figli. Certo, non padri autoritari, non padri, ma padri, abbiamo detto, capaci di condurre i figli in una strada, in un percorso che sia un percorso buono, padri capaci di attrezzare i figli ad affrontare la realtà, padri generativi, padri autorevoli, padri capaci anche di tenerezza e di compassione, padri capaci di sperimentare e di riconoscere sempre il dono che è stato fatto loro, che è quello del figlio. Ecco, come possiamo concludere questa nostra trasmissione? Francesco, lascio a te la parola.
La cosa che posso aggiungere è che comunque, almeno quando è possibile, la figura del padre comunque è una figura che non può essere discostata dalla madre, perché comunque sono, come dire, due figure, due ruoli, una parola un po' brutta però,
complementari.
E anche in questo c'è un ruolo paterno, cioè quello di stare accanto alla madre e accompagnarla nel compito educativo, ognuno con la sua specificità, ognuno con la sua sensibilità. Con la mamma che esprime forse di più la parte accogliente e il padre che esprime di più forse la parte di indirizzo, di stimolo alla vita, però per un figlio credo che sia fondamentale poter sperimentare queste due cose insieme e vedere due persone, questo bene che viene manifestato concretamente davanti ai loro occhi e che gli può, come dire, rendere più sereno il poter affrontare la vita, che comunque per tutti è un'avventura, è un compito difficile. Questo ambiente, c'è una parola che in Famiglia per l'Accoglienza, che è l'associazione di cui facciamo anche parte noi, che viene spesso richiamata per indicare questo tipo di situazione, che è la parola dimora, che è diverso dalla parola casa, perché la casa sono quattro mura messe lì. La dimora è proprio un luogo dove ognuno della famiglia, ma anche gli altri che arrivano in quella famiglia, si sentono bene, si sentono accolti, si sentono a casa propria, sentono di poter anche tornare una volta che hanno fatto anche deviazioni nella vita ed essere di nuovo pacificati.
Bene, ti ringrazio davvero di questo, proprio perché hai detto come le due figure, alla madre spetta comunicare al figlio attraverso un'accoglienza continua e incondizionata il senso della gratuità che esprime il positivo del suo essere. Tutti e due valorizzano il positivo del figlio, no? E quello è il punto, cioè partire sempre da quello che lui fa di positivo, poi farà una cosa su 10 positiva e 9 cose saranno degli errori, ma questo, come dire, è il modo di educare, no? È il modo di rapportarsi con il figlio, lasciando a lui la possibilità, diceva Peggy, un figlio che insegna a suo figlio a nuotare nella corrente del fiume che è diviso tra due sentimenti. Se da un lato lo sostiene troppo, si attaccherà, non imparerà mai a nuotare, ma anche se non lo sostiene al momento giusto, questo bambino potrà bere acqua, ma Tale è il mistero della libertà dell'uomo, dice Dio. Se lo sostengo troppo non è più libero, e se non lo sostengo abbastanza va giù. Se lo sostengo troppo espongo la sua libertà, se non lo sostengo abbastanza espongo la sua salvezza. La libertà di questa creatura è il più bel riflesso che c'è nel mondo della libertà del creatore. Ringrazio davvero Francesco di questa tua conversazione, speriamo di risentirci a presto. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie e buona giornata a tutti.